Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
Merita Business Podcast, il podcast che ti insegna a usare internet per far crescere il tuo business. A cura di Giorgio Minguzzi.
Benvenuti su Merita Business Podcast, io sono Giorgio Minguzzi e nella puntata di oggi parleremo di atleti, di società sportive, di procuratori e del rapporto che hanno con il digitale. Prima di entrare nel vivo, lo faremo fra un attimo, lasciatemi ringraziare Domsoft e Garfed72 per le loro recensioni. Una recensione porterà via 2 minuti a chi la scrive, ma per il podcast è uno dei modi più semplici di interazione con chi sta dall'altra parte. Quindi, che dire, grazie a chi ha deciso di farsi vivo anche solo con un nick anonimo e impronunciabile. Ora, prendendo spunto da cosa dice Justin Rosati di Critico Digitale, che è un podcast molto molto interessante che vi consiglio di andare a cercare ed ascoltare, anche io lancio un challenge sulle recensioni su iTunes. Arriviamo a 200 recensioni su iTunes e organizziamo un incontro dal vivo. Non lo so, che ne dite? Io non ho mai spinto su queste cose, ma alla fine la curiosità di vedere chi c'è dall'altra parte a me si è fatta sempre più pressante, quindi mi farebbe piacere provare a organizzare qualcosa. Fatemi sapere cosa ne pensate con un messaggio su LinkedIn, su Facebook, oppure scrivetemi a podcast@merita.biz. Ma torniamo a noi. Un atleta, una squadra, una società sportiva oggi devono sapere confrontarsi con i mezzi di comunicazione. Mestiere difficile quello dell'atleta professionista, che oggi è obbligato a sudare, oltre che sul terreno di gioco e negli allenamenti, anche sulla tastiera dello smartphone. Ed era da tanto tempo che volevo trattare questo tema. L'occasione me l'ha regalata il Wellness Marketing Power, un evento live che farà incontrare lo sport, il fitness, il wellness e il digital marketing per allenare, come dicono loro, la comunicazione, creare nuove relazioni ed opportunità e, perché no, anche far crescere il business. Il Wellness Marketing Power sarà a Roma il 24 marzo del 2018. Le iscrizioni sono aperte, i biglietti si stanno vendendo veramente a nastro, quindi io vi suggerisco di andare a vedere il sito, che è wellnessmarketingpower.com. Se poi volete acquistare, ci hanno regalato un bellissimo sconto sul biglietto, che è Merita.biz. Attenzione che oggi ci sono gli early bird, quindi avrete un grande vantaggio ad acquistare subito il biglietto, e io punterei su quello, punterei ad accaparrarmi subito un posto, perché sono sicuro che la location stra esclusiva e la batteria di speaker che hanno messo in campo riempiranno davvero la sala molto velocemente. Fra un attimo quindi incontreremo uno degli speaker del Wellness Marketing Power, incontreremo Alessandra Ortenzi. Per chi non conoscesse Alessandra Ortenzi, Alessandra è consulente marketing digitale presso la Federazione Italiana Pallacanestro ed è anche un autore Epli. Alessandra Ortenzi ha infatti scritto Digital Marketing per lo sport, strumenti e tecniche per la comunicazione sportiva, a cui ha poi affiancato un progetto che si chiama Sport Digitale, che si occupa di disegnare percorsi di formazione per diffondere un corretto uso del web e dei social media al servizio delle società sportive, degli atleti, delle agenzie di stampa e anche degli odiatissimi, ma necessari, procuratori sportivi. Con lei oggi cercheremo di capire quanto lo sport sia stato trasformato dall'arrivo del digitale. Quindi iniziamo la puntata di oggi accogliendo l'ospite. Alessandra, benvenuta su Merita.
Per me è un grande piacere essere qui. Grazie, ti ringrazio moltissimo di avermi invitato.
No, grazie a te, perché togliere tempo alla famiglia, al lavoro e altre cose, certo, è sempre un sacrificio. Quindi io ringrazio tutti quelli che sono ospiti, perché ci regalano un po' della loro passione e del loro sapere. Alessandra, i social media hanno portato davvero scompiglio in tutti i settori. Com'è cambiato il mondo dello sport con l'arrivo del digitale?
Beh, guarda, lo possiamo innanzitutto notare da che cosa? La cartina al tornasole, secondo me, è il calcio. Il calcio è il primo sport che ha abbracciato in maniera quasi completa la comunicazione digitale. Ma c'è da dire naturalmente che il target ha fatto un grandissimo lavoro per poter attrarre l'attenzione degli utenti e comunque del mondo digitale anche sullo sport. Perché questo? Perché in effetti i tifosi sono una fetta di target così importante, così ampia e variegata, che riescono a dare valore ad ogni cosa praticamente che in cui sono coinvolti. Considera che il tifo del calcio è un tifo che fa dei numeri veramente sul digital incredibili. Il mondo sportivo ha risentito moltissimo di che cosa? Della comunicazione, non soltanto delle società sportive, ma sicuramente la comunicazione dal punto di vista giornalistico. Quindi le notizie hanno preso una via di declinazione che non sono più le vie tradizionali, ma sono cambiati i tempi, sono cambiati anche i modi di declinare, e quindi i social sicuramente stanno giocando una fetta importante di spazi in cui le società sportive, ma soprattutto gli atleti, si declinano, e il calcio è il primo tra tutti che secondo me ha aperto un po' questa strada.
Certo, però parlando di sportivi mi è stata detta una cosa che mi ha davvero incuriosito. Mi è stato raccontato che mentre una volta i talenti si selezionavano in base soprattutto agli sponsor, no, che potevano attrarre, quindi al denaro che portavano nelle casse poi di tutta una serie di sistemi, poi vabbè, l'automobilismo era principe in questa cosa qui, era diventato un mantra che se tu portavi sponsor potevi essere anche un pochino più scarso dell'altro, ecco, di quello che ne portava meno e che magari era un po' più bravino. Oggi mi riferiscono che fra tutti i parametri che guardano, sì, ci sono sempre gli sponsor, ma poi ci sono i follower che l'atleta porta in dote alla squadra. Quanto è importante per uno sportivo che ambisce al professionismo costruire sin da subito delle proprietà digitali e la sua fan base?
Ah, guarda, tocchi un tasto dolente, perché per chi vive lo sport e comunque anche il digital, almeno io mi trovo in una dualità che mi lascia sconcertata alcune volte, perché credo che in alcuni casi si dia troppo valore probabilmente a una fan base piuttosto che ai risultati raggiunti sul campo, quindi al valore della grande fatica degli atleti, cosa c'è dietro una vittoria, la preparazione, la conquista di un premio e via dicendo. Certo è che a questo punto, siccome non si possono cambiare le cose, quindi si rischia di che le aziende mettano in mano la comunicazione personaggi che siano diversi poi dagli atleti per interpretare e declinare lo sport attraverso i social, quindi è d'obbligo che gli atleti investano su una corretta presenza nel digitale, quindi cercare non di fare i numeri, perché poi qui scendiamo in un altro, ci addentriamo in un altro ginepraio, perché il problema delle vanity metrics è un problema importantissimo, soprattutto nell'ambito sportivo e nel marketing, cioè non contano, anche qui per le aziende magari contano i numeri, numeri, ma noi sappiamo benissimo, per chi lavora nel digitale, che non sono i numeri che determinano una corretta presenza nel web, ma lo sono la qualità dei contenuti. Quindi c'è un doppio lavoro da fare, quello di convertire gli atleti al corretto utilizzo degli strumenti digitali e far comprendere alle società e ai partner che vogliono fare business nello sport che non sono i numeri che dettano legge, ma sono le corrette interazioni, le conversazioni e quindi la qualità dei contenuti che l'atleta è in grado di riversare nella rete.
Sì, capisco quello che dici e difatti è verissimo, cioè le vanity metrics sono quanto di più effimero c'è, perché poi alla fine, anche se devi vendere delle magliette, sei una società e se questo ha un milione di follower e sono tutti prakash, bot indiani,
non ti servono. Però guarda, allora io ho un'esperienza, diciamo, molto maggiormente nel medio settore, quindi non parliamo delle top delle agenzie, nelle società top magari di serie A, nel sottobosco delle società e comunque nel serie A2 di basket, ti pongo l'esempio quindi nella provincialità, diciamo, dello sport, purtroppo non essendoci una corretta comunicazione di questo tipo di corretta, appunto, mi scuso la ridondanza del termine, il corretto utilizzo dei social, purtroppo le società e le piccole società che investono nello sport oggi fanno riferimento ai numeri, ancora ai numeri quindi alla fan base, che per la fattispecie, per quanto riguarda le fan base, le fan page di Facebook, e le società sportive, pur percependo che c'è questa diversità tra l'engagement e la fan base, quindi il numero di followers, però sono costretti quindi molte volte a piegarsi a questa dinamica e quindi devono dare, visto che le società, soprattutto le ASD, si nutrono degli sponsor, devono dare allo sponsor quello che lo sponsor, certo, vuole, e quindi certo, una fan base importante. Questo succede per le società, succede anche per gli atleti.
Ecco, a me viene in mente un po' il professionista del tennis, del calcio, del basket, mi viene in mente il padre che urla qui davanti a casa mia, c'è un campo da calcio dove c'è una società sportiva di una discreta storia, ecco, anche se di quel, diciamo, sicuramente dilettanti, non è la Serie A, e io li sento i padri che urlano, basta mi affaccio dalla finestra, urlano e inveiscono, il loro figlio è sicuramente un campione. Ecco, io credo che il padre di un campioncino farebbe bene a cominciare a strutturare fin da subito la sua presenza digitale, perché poi alla fine queste cose si monetizzano, comunque aiutano. Quello che mi faccio fatica a capire è quanto è importante la formazione degli atleti stessi, perché poi sì, se sei un ragazzino magari puoi anche pensare che c'è dietro la famiglia che fa qualcosa, ma quando diventi grande il pubblico, il fan, il tifoso, e lui si immagina di scrivere a te con Twitter, non al tuo social, esatto, media manager, no? Ecco, quindi gli atleti si arrangiano loro o sono le società che pensano a formarli?
Alla società no, non credo, non penso. Probabilmente l'atleta ha, almeno per quanto ne ho contezza, no. L'atleta si fa riferimento ad agenzie esterne, trova social media manager che riescano a gestire i loro profili. Qualche volta ci riescono bene, a volte no. Spesso anche diciamo a livelli impensabili ci sono ancora magari i genitori, la famiglia che ha in mano i profili dell'atleta più o meno conosciuto. Cosa si può fare? Ecco, io tra le altre cose sto lavorando in questo senso in questo momento ad un progetto che stiamo definendo con altri colleghi. Quello che è importante, dove è importante intervenire, è la formazione dell'atleta e al limite un affiancamento, ma l'atleta deve seguire un percorso di educazione digitale per poter comprendere quali sia lo strumento a lui più idoneo, il canale a lui più congeniale, come declinare i contenuti online, cosa va detto e cosa non va detto, perché in alcuni casi quello che lui posta può ritorcersi contro alla sua, la sua attività professionale. Quindi insomma può essere pericoloso uno strumento che non sempre può far bene, quindi la sovraesposizione può far bene quindi alla propria professione.
Beh, purtroppo abbiamo visto che anche le lezioni di grammatica italiana dovrebbero, però ormai l'abbiamo sdoganato il congiuntivo sbagliato, così ormai il Presidente del Consiglio o chi si candida per essere Presidente del Consiglio li sbaglia lui per primo i congiuntivi, quindi come fai a pretenderlo a un atleta che poi probabilmente giustamente è bravo nel suo sport.
Guarda, no? Allora questa della lingua italiana è
una palla persa.
No, vabbè, io non mi sento di demonizzare, ti spiego perché magari può succedere parlando che si commettano degli errori, che possono essere vari errori che noi diremo di digitazione, digitandoli. E il problema qual è? Che la rete non perdona e quindi puoi digitare una cosa fatta male o perché non sai come si dice o probabilmente perché hai sbagliato a digitarla.
Sì, però certo.
Qualsiasi cosa che tu posti online rimane comunque per un determinato lasso di tempo e se qualcuno ha fatto lo screenshot di questo e poi lo mette in rete diventa un problema, capito? Esatto, però ecco, io non mi sento di demonizzare insomma l'utilizzo, la stortura, anche perché tutti possiamo sbagliare, quindi insomma non vorrei che questo fosse un falso problema, soprattutto dal punto di vista degli atleti, poi dopo la politica, per carità, la politica dovrebbe utilizzare lo strumento principale, cioè i social oggi, per poter diffondere dei concetti importanti. Mi aspetto che ci sia una validazione del contenuto, ma l'atleta che deve usare il suo profilo per nella maniera più genuina possibile, non lo demonizzo. Questo.
Ecco, però, come tu hai detto, due concetti prima che mi hanno fatto alzare le antenne, perché da un lato, ok, non demonizziamo gli errori, però come insegna qualsiasi corso di comunicazione, cioè comunicare comporta sempre un rischio, no?
Certo.
Ecco, essere presenti sui social non è proprio semplicissimo, perché tu hai detto bene che tutti quando sbagli fanno lo screenshot e sono lì col fucile puntato a godere della tua risposta, no? Quanto la digital reputation allora influisce o può influire sulla carriera sportiva di un atleta, non su, diciamo, il ridicolo che ne nasce, ma proprio sul fatto che poi non va in campo.
Certo, no, allora, bene. Mi fa piacere che tu sottolinei ora questa cosa. Noi abbiamo vissuto da poco un esempio lampante. Allora, partiamo dal presupposto che lo so per certo che almeno nel mio sport, nella pallacanestro, io mi occupo e vivo di basket da moltissimo tempo, da più di 30 anni, ti posso dire che ora è quasi normale monitorare i profili degli atleti anche prima di un ingaggio. Questo perché, soprattutto in uno sport di squadra, succede perché al di là della correttezza, quindi dei contenuti o comunque dei comportamenti, personaggi che possono avere dei problemi anche di interazione possono creare dei problemi anche nello spogliatoio. Quindi il profilo psicologico, oltre che il profilo professionale dell'atleta, è di un'importanza incredibile per il coach o il direttore sportivo o chi per lui deve appunto mettere insieme la squadra. Ci sono delle logiche che poi per ora ancora sfuggono, ma come abbiamo visto il caso di Nainggolan, il suo video di Capodanno ha decretato una pesante punizione, chiamiamola così, che poi ha avuto quindi anche degli effetti dopo, quindi non soltanto nell'arco di quel tempo immediato, ma gli effetti si sono protratti e si protrarranno, secondo me, a livello anche di considerazione della persona. si poteva evitare, quindi, però d'altronde se nessuno dice all'atleta che non è il caso neanche nella Instagram story di inserire un festeggiamento di quel tipo, è normale che poi dopo si va incontro a diciamo ripercussioni di questo genere. Tra le altre cose, io quasi immediatamente, ora non mi ricordo se era il giorno della convocazione, doveva arrivare la convocazione, cioè si stava aspettando la decisione sulla convocazione o meno di Nainggolan, ero davanti a Sky, perché noi nel posto dove lavoriamo abbiamo la televisione Sky, insomma sport sempre online, e c'era un giornalista che cercava di sminuire che in fondo era una brava, ecco, anche queste cose, questi atteggiamenti sui media pubblici, perché poi ricordiamoci che succede che queste esternazioni rimbalzano da un canale all'altro, non solo nel digitale, ma un evento di questo tipo coinvolge tutti i media, quindi coinvolge tutti quanti i canali di distribuzione della notizia, quindi nasce ad esempio su una storia di Instagram, la discussione si è spostata su Twitter, le più grandi diciamo conversazioni si sono avute su Facebook, e il Sky e quindi la televisione ha continuato ad alimentare una conversazione incredibile su questo caso. Quindi immaginate che una cosa, e noi commentavamo nella stanza, fosse successo ai tempi di Maradona, se voi immaginate quello che è successo a Maradona senza i social, ecco, immaginate che una cosa del genere, i comportamenti del genere scoperti della vita di Maradona avrebbero avuto una ripercussione sicuramente molto più pesante rispetto a quello che ha avuto allora, insomma. Nainggolan paga il prezzo di aver utilizzato una notte di Capodanno, una story che lui pensava che scomparisse, invece ci sono dei tool per salvarle, ve lo dico per certo perché lo faccio ogni tanto, e quindi...
No, non abbastanza in fretta, però detto francamente, uno da un atleta di quel livello si aspetta, non con una pretesa cattiva, ma con una pretesa assolutamente buona, che lui abbia dominio di sé.
Lo sai cosa penso io? E questo è il motivo per cui il calcio lo seguo soltanto dal punto di vista digitale, cioè lo studio, ma non è uno sport che a me affascina molto, perché vengono questi personaggi vengono messi così in risalto che perdono la loro identità di atleta e diventano più delle star, quindi diventano più dei personaggi quasi blindati dai media. E quindi lui si sentiva talmente certo e sicuro che poteva in quel momento fare qualsiasi cosa, che cioè, non si è posto il problema, anche perché probabilmente non so se vicino abbia una persona che lo consigli sicuramente ad utilizzare nell'utilizzo appunto dei canali in maniera corretta. Sicuramente adesso, secondo me, avrà provveduto, visto che...
Sembra chiuso tutto.
No, beh, questo è poi un altro errore che vabbè lasciamo stare.
Comunque i tempi di Baresi
sono finiti, Maradona adesso. Capello prima
Lippi quando era al Cesena, lasciamo perdere, però nel calcio ci sono anche degli esempi che sono interessanti. Cristian Zaccardo, sì, campione del mondo del 2006, ha usato LinkedIn per trovare una nuova società di calcio. Questa cosa è diventata viralissima, non tanto per la richiesta, che era un po' strana, ma più che altro per uno di... Vabbè, perché la fai su LinkedIn, certo, e non altrove, no? Chi è che usa LinkedIn per lo sport? Sì. Però lui è riuscito, alla fine lui ha trovato ed è molto contento. Bene, ecco, come fa un atleta a scegliere il social giusto per far crescere il suo personal brand?
Non potrà essere ovunque. I social, diciamolo una volta per tutte, sono uno diverso dall'altro e hanno la necessità di declinare contenuti diversi con linguaggi diversi, o meglio, si adeguano, perché anche LinkedIn adesso ha implementato la parte dei video, ma LinkedIn rimane una piattaforma che l'hanno definito Facebook con la giacca e cravatta. poi è anche un po' troppo zuckerbergiana questa cosa. Insomma, LinkedIn è soprattutto all'estero, è una piattaforma dedicata al business e quindi una piattaforma dedicata e professionale, dove c'è la necessità di avere un linguaggio e si deve parlare di lavoro e un linguaggio molto più professionale. Quindi è logico che Zaccardo abbia provato, una volta aver, non è stato l'unico tra le altre cose, perché all'estero è molto, molto usata anche per lo sport. Le società sportive ci sono tutte, ci sono i brand, ci sono i grandi brand che investono nel marketing sportivo, quindi è normale che una mente illuminata, tra virgolette, possa aver carpito l'opportunità. Io credo molto che LinkedIn possa aiutare le federazioni, possa aiutare le grandi società, possa aiutare i brand per fare marketing sportivo e possa aiutare gli atleti, perché è comunque una piattaforma dove si percepisce la veridicità del contenuto. Quindi è una piattaforma talmente validata che non puoi dire stupidaggini. Cioè devi dire quello che sei, vieni validato anche dalle connessioni che tu hai e quindi puoi trovare anche l'opportunità magari un ingaggio o comunque un'opportunità di business.
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise, and with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Sportivo. Quindi io, secondo me, ecco, lo dico, Zaccardo si è trovato nel posto giusto al momento giusto e ha usato il linguaggio corretto per questo tipo di social, che è fatto appunto apposta per sviluppare opportunità professionali.
In questo caso bravo Zaccardo, perché è stato professionale anche in questo dettaglio del suo mestiere. Ecco, in fondo un atleta professionista pratica sicuramente lo sport per passione, perché se no non riuscirebbe ad affrontare i sacrifici che uno sportivo professionista deve affrontare, ma è anche un po' il suo lavoro, no? E come tutti i lavoratori, lo succede per noi che lavoriamo in azienda, ma succede anche per loro, le società sportive, abbiamo detto prima che un'occhiatina ai social la guardano. Tu hai parlato di una punizione esemplare che è stata data a un calciatore per avere usato i social in modo inadeguato, comunque per aver fatto una fotografia, certo, della sua vita inadeguata, ecco, al tenore dello sportivo, perché poi questo era. Le società però, mi chiedo, guardano anche prima di acquistare il giocatore o lo sportivo per vedere se si integra? Cioè, uno rissoso, magari io non lo voglio e scopro...
Esatto. Ma io te lo dicevo, infatti te l'ho accennato all'inizio, esatto, esattamente. Io, uno che mi dà problemi nello spogliatoio, non lo voglio, anche perché 90 su 100 questo succede, nel senso che se tu sbagli, se il coach sbaglia a mettere insieme la squadra, ma non per meriti professionali, per un'inclinazione personale proprio alla che può essere alla rissa, tra virgolette, oppure anche al all'insubordinazione, perché potrebbe esserci anche l'atleta che non accetta il carattere degli altri, non accetta l'autorità del coach, magari accetta per l'ingaggio, però poi non si ritrova integrato all'interno del gruppo. Per carità, non vuol dire che guardando i social risolviamo il problema, però sicuramente può dare, insomma, una mano. Poi c'è una cosa, ecco, che mi sono dimenticata di dirti, volevo sottolineare questa cosa, perché io credo che la punizione, chiamiamola così, come l'hai chiamata Anna Engolan, doveva essere data, perché lo sport comunque è il primo esempio che hanno i ragazzi. Se non fosse passata la punizione, se non fosse passato comunque un atto dovuto rispetto a una cosa che non era una bravata, i ragazzi, i giovani atleti, i ragazzi comunque che i bimbi che sono nelle scuole di calcio, cioè il messaggio che avrebbero ricevuto, un messaggio come per dire lo possiamo fare anche noi, perché tanto non è una cosa punita, vedete, l'ha fatto e domenica gioca. Quindi secondo me questo è stato determinante nella decisione, perché comunque l'atleta è il primo tifoso dell'atleta, è il bambino che è nel settore giovanile. Quindi per questo gli atleti non solo devono imparare a declinare la loro presenza per la loro professionalità, per poter avere comunque una vita professionale lunga e felice e piena di successi, ma soprattutto perché loro hanno la responsabilità di essere di esempio per gli altri, di essere di esempio per i giovani. Quindi per quello devono avere una guida, devono avere un'impostazione. Poi è normale, ognuno, diciamocelo tramite, nella sua vita privata fa quello che vuole, però non può esternarlo in questo modo sapendo che ha delle responsabilità sociali.
Certo, è su quel piedistallo ed è di esempio a tanti ragazzini, deve comportarsi adeguatamente. Ti faccio una domanda, perché un po' abbiamo accennato prima, però io mi immagino che fra i tanti ascoltatori che ci stanno sentendo in questo momento magari ci sia anche un atleta che ha voglia di costruire il suo personal brand, un atleta promettente, ecco, poi magari se c'è ci scriva, che ci fa piacere lo scopriamo, sarebbe una bella sorpresa. Ecco, il bello dei social network è, dal punto di vista del tifoso, di avere il proprio idolo ad un click di distanza, no? Per poter scrivere, vabbè, incitare, confortare, fare tutto quello che immaginiamo possa fare un tifoso, no? Abbiamo visto recentemente accadere cose molto toccanti, cioè io quando penso che tutti gli anni per il compleanno su Twitter c'è una timeline piena di auguri a Michael Schumacher, che purtroppo sappiamo tutti quale guaio gli è successo, quindi c'è proprio una vicinanza dei tifosi a distanza di tempo, un'umanità che si risveglia nei tifosi il giorno del compleanno di Michael Schumacher, che gli mandano gli auguri in tutte le lingue. Ecco, insomma, gli appassionati hanno l'aspettativa di un'interazione molto alta, no? Ma in realtà molti atleti si affidano a dei social media manager, no? Che si limitano, diciamo la verità, a postare poco più che una carrellata di foto fighe da condottiero, ecco, specialmente nel calcio. Emerge pochissimo la personalità dell'atleta, cioè tu non hai un contatto con lui, è un album Panini digitale, ecco. Ha senso per un atleta impegnarsi personalmente per generare interazione con i suoi fan?
Ma è inutile che ti dica di sì, il discorso rimane sempre quello, ma la linfa vitale dell'atleta è il tifoso, quindi è importante che rimanga questo sogno di poter incontrare, no? Di poter riuscire ad avere il contatto, di poter riuscire ad avere anche un cenno di saluto. Se Mario scrive a Gigi D'Atome, ecco, visto che certo. Siamo Gigi, se risponde grazie Mario, cioè Mario è contento anche soltanto che gli ha scritto, insomma, due parole in croce, però gliel'ha scritta lui, quindi sicuramente è la vicinanza e quindi la diretta gestione è fondamentale, sarebbe fondamentale. Poi mi rendo conto che i professionisti non hanno tutto questo tempo da spendere, o meglio, possono averlo nei momenti morti, ma non è pensabile che stiano tutti i giorni sui social, perché loro devono naturalmente allenarsi e fare il loro lavoro. Allora, parti dal presupposto che comunque già l'utilizzo delle piattaforme è abbastanza liquido, nel senso che per quanto i tifosi possano essere quasi tutti concentrati in questa piazza virtuale che è Facebook, e ancora, quindi grandi gruppi, perché vedrai che cambieranno tantissime cose adesso con il nuovo algoritmo, e le conversazioni già, come ho accennato 6 mesi fa, 8 mesi fa nel libro che ho pubblicato per Epli, le conversazioni sarebbero state al centro nel 2018 dell'engagement, quindi, e soprattutto della crescita dei brand e della crescita anche delle pagine degli atleti. Ma il popolo di Facebook è un popolo che non ha questa grossa possibilità, o meglio, il canale e lo strumento non mette loro a disposizione uno strumento così diretto per entrare in contatto con l'atleta. Molto di più, anche per target, sicuramente lo fa Instagram, anche perché mentre Facebook ha il filtro delle fan page, o comunque il profilo personale, non puoi mai arrivare ad avere il contatto personale, Instagram è probabile che ha un grado di avvicinamento più ridotto, ma quello che la piattaforma che aiuta tantissimo a venire a contatto diretto con l'atleta è sicuramente Twitter, tant'è vero che l'esempio, mi veniva appunto da pensare a Gigi D'Atome, è proprio su Twitter che Gigi D'Atome ha accolto la provocazione di Fabio Viscardi, che insomma adesso non ricordo se fossero 100.000 tweet, che lui praticamente lo contattò e gli disse: Gigi, che dici se me lo ritwittano 10, quante volte vuoi che me lo ritwittano per venire a giocare con me al campetto del King of the Pillow? Lui gli ha risposto, perché comunque gli ha risposto, e non mi ricordo se disse 10.000, 100.000, figurati, lui, Fabio Viscardi, ha mosso il popolo di Twitter, che ha risposto, ha ritwittato x volte, ma penso in 48 ore, adesso non ricordo, e Gigi ha dichiarato la vittoria, ma il 1° luglio si è presentato si è presentato, adesso non so se a Brescia, a Bergamo, non mi ricordo dove fosse, comunque si è presentato e ha giocato la sua partita. Poi questa è un grandissimo esempio non solo di gestione diretta del suo profilo, e se non lo fa lui direttamente per tutti i contenuti, credetemi, è bravissima la persona che glielo gestisce, ma io sono quasi certa che sia lui direttamente, quantomeno Instagram e Twitter. E poi il comportamento, quindi post digital, quindi il fatto di rendere omaggio alla promessa fatta, che è un comportamento da, ecco, quando tu dici i nostri stadi sono come le vecchie arene dove c'erano gli eroi, gli spartani, c'è, cioè, un comportamento da eroe, è bellissima questa immagine. Immaginate che spinta importante alla persona, al brand Italia, quindi anche al movimento della pallacanestro, che ha dato questo comportamento meraviglioso di D'Atome.
Sì, sai, la differenza secondo me tra un account gestito bene e un account gestito male è che quello gestito male ha le foto con urlo del protagonista intervallate dai necrologi ai VIP, cioè un VIP necrologio, ma mi dispiace che sia morto questo cantante, intervallato da una serie di foto, non c'è un'interazione, non c'è niente, non c'è una parola, non ci sono i testi, ci sono solo queste cose qui. Volevo chiederti una cosa, perché noi adesso siamo concentrati sull'atleta, però anche le società devono far quadrare tutta una serie di cose, compresi i conti, che non sono poi facili da far quadrare. Parlo dell'e-commerce, il merchandising, la vendita degli abbonamenti, cioè ci sono tutta una serie di parametri numerici che poi alle società fanno fatica, anche quelle grandi, che uno dice: ah, prendi una società di serie A, fai spallucce. No, anche loro hanno le loro difficoltà, perché squadre grandi, budget grandi, squadre piccole, budget comunque difficili da affrontare, no? Ecco, per cui immagino che si faccia fatica a mettere a fattor comune la presenza digitale dei singoli atleti, però per raggiungere gli obiettivi di marketing della squadra. Ecco, come si può far cooperare gli atleti per arrivare a dar soddisfazione anche alla proprietà della squadra e a permettergli di stare in vita?
Beh, anche questo è abbastanza particolare come aspetto, perché l'atleta che coopera affinché la squadra rimanga in vita, questo è un esempio che puoi trovare nelle...
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
Oddio, non mi viene nelle categorie minori, scusate, non mi viene la categoria.
O nei college americani.
No, non immagino che un assetto di marketing e di comunicazione delle società di serie A sia costruito, quindi naturalmente sia messo a budget che anche gli atleti cooperino, perché parliamo comunque di personaggi, sempre per il discorso di prima, cioè non parliamo di atleti qualsiasi, ma parliamo di personaggi veri e propri che spesso sono associati ad un marchio importante nel settore sportivo o altro, perché l'automotive, le automobili e anche altri grossi brand di altri segmenti di marketing ormai hanno cominciato ad entrare all'interno del marketing sportivo di top level. Quindi cosa rimane da gestire? Rimane la categoria intermedia, perché poi lasciamo stare le categorie minori e lì c'è una grande forza che viene dal basso, promozione, serie C, serie D, lì viene dal basso, la forza sono gli atleti che spesso, siccome giocano per passione, magari si tassano, però invece le serie di mezzo sono quelle serie in cui c'è la possibilità di fare un lavoro anche di costruzione e coinvolgere la squadra. E come viene coinvolto? Intanto gli atleti possono fare la differenza perché magari cominciano ad avere un loro, come dire, parco tifosi attraverso i quali amplificare magari il brand della società sportiva. È possibile creare delle sinergie in alcuni momenti dell'anno, che sono i momenti di inizio campionato, il ticketing piuttosto che il periodo natalizio, la coppa. Quindi coinvolgendo un brand partner che possa studiare una strategia che possa coinvolgere anche gli atleti, è normale che poi dopo, quando si crea un visual, si creano degli spot importanti, è l'atleta stesso che ha intenzione e interesse ad amplificarlo e divulgarlo nei propri profili personali. Quindi sicuramente. Poi ci sono degli strumenti, mi sento di citare Triboom ad esempio, che è una piattaforma di crowdfunding studiata per le realtà sportive, che possono essere utilizzate per esempio per raggiungere dei goal, e quindi non so, la società sportiva che vuole sponsorizzare un campionato, questo mi rivolgo ad esempio le giovani società che vogliono sponsorizzare un campionato per i quali non hanno fondi. Allora a quel punto possono utilizzare anche degli strumenti digitali che si sostituiscono quindi all'atleta che magari può far presa sul tifoso per investire e quindi riconoscere le azioni spese dal marchio sportivo, al brand sportivo per sostenere la squadra.
Sì, mi facevo solo una domanda che unisce un po' questi due aspetti, cioè da un lato il giocatore, l'atleta, aiuta l'azienda, però dall'altro lato l'atleta non può essere fagocitato, la sua fanbase fagocitata. Ti faccio un esempio: Ibrahimovic, ogni squadra che cambia è la squadra che ha sognato con cui giocare da bambino, no? E questo i tifosi li fa imbestialire, non dico la parola giusta, ne uso un'altra, no? Cioè, perché praticamente è la falsità messa proprio spudorata, quasi da sputargli in faccia. Ecco, io capisco questo, però da un lato la società dice: vabbè, io ti pago, io ti sfrutto e ti prendo dei fan, no? Come fa a vivere un giusto equilibrio? Perché poi quando lui si sposta, chi ha conosciuto l'atleta che era, non so, del Milan e poi questo va alla Juve, se è affezionato all'atleta continuerà a seguirlo. Ecco, come ci si deve comportare?
Beh, anche lì bisogna comunque studiare un metodo di comunicazione, perché certo non puoi dire sto qua perché ci devo stare, mi manca il Milan, no, però sicuramente di concerto poi con la proprietà, perché ormai il discorso è questo, che stiamo cambiando i metodi di comunicazione, ma cambiano anche gli equilibri, cioè cambierà anche la contrattualistica, nei contratti molto presto vedremo anche riferimenti alla comunicazione digitale, vedremo riferimenti ad accordi di questo tipo. Esempio, l'accordo è: ok, io mi leggo alla maglia, ma ogni tanto devo citare la mia vecchia squadra, perché comunque i tifosi sono molto sensibili a questi cambiamenti di come dire, di colore. Poi che succede? Che anche il tifoso che acquisisce, quindi lo juventino che ha acquisito Ibrahimovic, ma non si fida.
Certo.
Quindi alla fine diventa certo. Un personaggio e diventa un mercenario. Quindi per lo stesso, per fare un parallelismo con l'arena, con l'eroe, quindi con spartani e ateniesi, una persona di questo tipo diventa un mercenario. E no, e non va bene. Quindi bisogna intervenire sulla contrattualistica, bisogna intervenire sul tipo di linguaggio da utilizzare, del tipo: in quel momento poteva dire sono felicissimo di questa nuova mia avventura, anche se non dimenticherò mai tutte le emozioni vissute nei campionati precedenti. Cioè, non era necessario dire questa è la mia maglia, quello che ho sempre sognato, non era necessario, o quantomeno è una cosa che può dire quando 2, 3, 4, 5 stagioni lo hanno inglobato completamente all'interno del team. Bellissimo. No, cosa è bellissimo. Poi dai, dall'altra parte c'è Totti, che invece rappresenta l'uomo brand della Roma, la comunicazione della Roma, la solidità, l'affidabilità, cioè sono tutti messaggi che con i loro comportamenti gli atleti danno comunque ai loro tifosi.
Un po' come Buffon nella Juve, no? Cioè, o Baresi nel Milan.
Esatto, capito. E questa è una cosa, è meravigliosa, perché li comprendi, pensa, lo comprendi soprattutto e ti emoziona, almeno a me succede così, quando comprendi che non avevano neanche gli strumenti per farlo, però riuscivano a farlo lo stesso. E questa è una cosa che dà un'emozione incredibile. E se emoziona me, che a me il calcio non piace se non quello storico, posso immaginare quanto possa emozionare un tifoso che invece vive di queste cose, un tifoso di calcio che vive di queste cose ogni minuto della sua vita. Perché mio padre e mio fratello, tifosi dell'Inter, loro sono interisti ogni secondo della loro vita, non sono interisti solo la domenica, capito? Quindi è una cosa veramente che emoziona tantissimo.
Sì, anch'io ho un fratello interista, non so come mai. Però una cosa buffa che voglio raccontare è questa: io non seguo il calcio per niente, proprio zero, e questo lo si vede nei miei figli. Allora porto i bambini all'asilo, arriva un altro bambino dell'asilo vestito da Donnarumma, proprio con la maglietta di Donnarumma e le manone da portiere, cioè quei guanti giganteschi. Va da mio figlio grande e gli dice: tu che squadra tifi? E mio figlio mi guarda: ma cosa sta
che
dicendo?
Vuol dire, papà? Pensa, capito? La convenzione della comunicazione verbale che manca a chi non è introdotto in questo. Vabbè, quelle sono convenzioni, è così, è vero, verissimo, fantastico.
Sì, vedrai che lo contamineranno e qualche contaminato. Cosa ti farà anche lui, ahimè. Ahimè. Senti Alessandra, io immagino che ci siano persone che hanno voglia di approfondire il rapporto con te, perché hai aperto 1000 capitoli e bisognerà in qualche modo che qualcheduno che è interessato possa contattarti. Io so che però le persone ti potranno anche incontrare a Roma in un bellissimo evento. Ce ne parli un po' e poi ci dici dove possono scriverti, incontrarti, seguirti sui
allora,
social.
Intanto noi saremo a Roma il 24, se non sbaglio, di marzo, esatto, il 24 sì. marzo, e io sono felicissima di partecipare al Wellness Marketing Power. Il 24 marzo non ho ancora l'orario del mio speech, quindi me lo comunicheranno a breve, credo. Parlerò di questo argomento, quindi parlerò sì degli atleti, parlerò anche di come è cambiata quindi la comunicazione, darò delle indicazioni sulla comunicazione attraverso i social dei giornalisti e dei comunicatori sportivi. Io seguo un progetto che è sportdigitale.com, lì è possibile trovare me e la mia squadra, faccio il coach io in quella squadra, sì, abbiamo le mani con i numeri, insomma, siamo attrezzati praticamente come se fossimo una squadra vera e propria. Ognuno ha un suo ruolo e seguiamo la comunicazione online sportiva attraverso percorsi di formazione dedicati quindi agli atleti, percorsi di formazione dedicati ai giornalisti, ai fotografi sportivi, ai brand journalist, alle agenzie di comunicazione che si occupano appunto dei profili sportivi degli atleti e via dicendo. Questo progetto è nato a margine del libro Digital Marketing dello Sport, che è il mio bambino, ormai è
che metteremo nelle note così almeno potranno vederlo comprarlo
mi fa sicuramente piacere, perché spero poi, una volta letto, visto che alcuni argomenti stanno già cambiando, quindi noi su sportdigitale.com cerchiamo di approfondire, di integrare. Twitter per esempio già è variato soprattutto nel numero di caratteri, quindi quello sarà uno dei prossimi aggiornamenti che daremo. Quello a cui tengo io è appunto che le persone si mettono in contatto con noi, con il gruppo, per poter appunto instaurare delle conversazioni e tirar fuori dei temi interessanti anche per risolvere problemi di comunicazione. Ecco, questo sì.
Io credo che il mondo dello sport abbia bisogno di tanta divulgazione e anche tanta formazione, quindi avrai senz'altro tanto da fare. Grazie per essere stata
qui. Grazie a te e ci vediamo presto.
Ciao, ci vediamo di sicuro a marzo. Ciao, grazie.
Okay, ciao Giorgio, ciao ciao.
Bene, oggi abbiamo scoperto quanto sia stato importante l'impatto del digitale anche nel mondo dello sport. Erano belli i tempi in cui ci giocava a pallone nel parcheggio di casa con gli amici e si faceva il tiro del falco tentando di spaccare il muro con la palla. Non è più così, lo sport è diventata un'altra cosa e c'è bisogno di tanta attenzione in più. Continueremo però queste discussioni nel gruppo chiuso di Facebook, quello di Merita Business Podcast, lo trovate digitando Merita Business Podcast su Facebook nel motore di ricerca, poi chiedete l'accesso. Se avete voglia invece di inviarmi opinioni, domande, suggerimenti, potete farlo scrivendo a podcast@merita.biz. Bene, davvero tutto per oggi. Io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita Business Podcast. Ciao!
Merita Business Podcast, la guida agli strumenti per rendere grande la tua idea d'impresa. Ci trovi su iTunes, Stitcher, Spreaker e Google Play. www.merita.biz
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise, and with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.